Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
La più bella storia evangelica sulla misericordia è certo racchiusa nella parabola del figlio al prodigo, mai abbastanza letta e mai abbastanza commentata. Oggi cerchiamo di teatralizzarla, di rileggerla, a partire da un famosissimo dipinto di Rembrandt, Il ritorno del figlio al prodigo. Giuliano Canevacci è l'autore di questa rilettura, che spazia dunque dall'arte all'esegesi biblica e viceversa, con l'aiuto della voce di Gino Manfredi.
Era ancora lontano dalla casa paterna quando il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciò.
Il pittore olandese Rembrandt, ispirato da queste parole, che si trovano al centro della parabola del padre misericordioso di Luca, dipinge nel 1686 Il ritorno del figlio al prodigo. All'indomani della morte dell'artista, avvenuta ad Amsterdam il 4 ottobre 1689, il notaio, incaricato dalla famiglia di redigere l'inventario dei pochi beni rimasti, registrò solo due quadri:
Simone con Gesù Bambino e Il ritorno del figlio al prodigo.
In seguito, comprato da Caterina la Grande per arricchire la sua collezione del Museo dell'Ermitage di Pietroburgo, dove ancora oggi è una delle opere più ammirate. Rembrandt, un anno prima di morire, è stanco, sfiduciato, amareggiato per i lutti familiari e in particolare per la morte improvvisa dell'amatissimo figlio Titus, e anche per la solitudine, il senso di abbandono e le sempre più difficili condizioni economiche in cui si trova. Condizioni che lo avevano costretto a vendere la sua famosa collezione d'arte e trasferirsi in una casa più piccola, più modesta.
Che cosa prova l'artista in quei giorni?
Noi non lo sappiamo, certo. Non ha lasciato scritto nulla che possa farci conoscere i suoi sentimenti. Ma quel quadro, di così grandi dimensioni e all'altezza d'uomo, ci comunica il suo travaglio molto più di tante parole. La lettura della parabola di Luca lo aveva turbato. E come in un gioco di specchi, ripercorre la vita del figlio e la sua vita, quella passata e quella presente, in un avvicendarsi di ruoli. Morirà nel 1669, solo e povero, forse guardando per l'ultima volta il suo figlio al prodigo.
Proviamo a descrivere questo straordinario dipinto tante volte citato, tante volte riprodotto.
Una luce particolare, dorata, illumina le due figure. Il padre che si protende verso il figlio, in ginocchio, e lo abbraccia, lo stringe a sé con le sue mani, come volesse comunicargli con quel gesto tutto il suo amore. E che lui è sempre suo figlio. Ah. Quanto è stato scritto su quelle mani, sul significato di quelle mani. La mano destra è tenera, femminile, e quella sinistra maschile, forte, come a simboleggiare la doppia immagine di Dio padre e madre. Che differenza nel loro abbigliamento! Il padre indossa un abito ricco, con ricami d'oro, coperto da un grande mantello rosso, la lunga barba è ben curata e ha preziosi gioielli alle braccia. Il figlio è in ginocchio, con la veste lacera, a brandelli, il piede sinistro scalzo e con cicatrici, e il destro con mezzo sandalo logoro. Solo la spada appesa al suo fianco ricorda la sua dignità di un tempo. La sua testa rasata testimonia la sua ex condizione di schiavo, e che ora finalmente appoggia al grembo paterno come se chiedesse una nuova rinascita. Sulla destra il figlio maggiore è in piedi, silenzioso e distaccato, e guarda la scena commovente dell'incontro tra padre e figlio. Non comprende la gioia del padre e non la condivide. La luce che illumina il suo viso è fredda, e quelle mani chiuse, e non vogliono aprirsi a un abbraccio. Vicino a lui un uomo sconosciuto, forse un amico, è seduto con le gambe accavallate, le braccia incrociate, e anche questo simbolo di chiusura, indifferente a quell'incontro. Unica nota felice, la testa di una donna, forse la nutrice del ragazzo, che emerge dall'ombra, da dietro una ricca colonna, e guarda, incuriosita, forse commossa. Papa Francesco, nella sua Misericordiae Vultus, la bolla d'indizione del giubileo straordinario della misericordia, ha ricordato che Gesù, nelle tre parabole di Luca, la pecora smarrita, la moneta d'argento e quella del padre misericordioso, rivela la natura di Dio come quella di un padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto con la compassione e con la misericordia. In queste tre parabole Dio viene sempre presentato come colmo di gioia e soprattutto quando perdona.
Luca, all'inizio del quindicesimo capitolo del suo Vangelo, riporta le tre parabole.
Quella della pecora smarrita, quella della moneta d'argento e quella del padre misericordioso, raccontata da Gesù ai farisei e ai maestri delle leggi che mormoravano, che lo criticavano per aver trattato bene gente di cattiva reputazione e di andare a mangiare con loro. La terza parabola, che mette in contrapposizione la giustizia degli uomini che giudicano secondo criteri di convenienza o anche di ferree leggi, con la giustizia di Dio che vuole sempre recuperare colui che si è perso, e è definita la più bella di tutte le parabole di Gesù e anche la più dettagliata, e racconta una vera e propria storia. Noi l'abbiamo divisa in tre capitoli: il primo dedicato al figlio minore, il secondo al padre e l'ultimo al figlio maggiore.
Il figlio minore.
Un uomo aveva due figli. Un giorno il figlio più giovane chiede al padre di dargli la sua parte di eredità.
Allora il padre divise il patrimonio tra i due figli.
Secondo la legge allora vigente, al figlio minore, e solo dopo la morte del padre, spettava un terzo delle sostanze paterne, mentre al figlio maggiore spettava la metà. Chiedendo l'eredità al padre quando è ancora in vita, il figlio minore infrange la legge e, cosa ancora più grave, lo considera come se fosse morto. Nonostante queste premesse, il padre acconsente, con grande dolore, alla richiesta del figlio. Gli consegna i soldi che gli spettano senza fare commenti o recriminazioni, in silenzio. Il figlio minore parte per un paese lontano, ha intenzione di rompere ogni rapporto con la famiglia, ma senza la saggia guida del padre, il giovane sperpera tutte le sue sostanze.
Allora si mise alle dipendenze di uno degli abitanti del paese, che lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali.
A quell'epoca il maiale era considerato un animale impuro e chi lavorava con i maiali diventava a sua volta impuro.
Allora il figlio più giovane si mise a riflettere sulla sua condizione e sul fatto che i dipendenti di suo padre avevano cibo in abbondanza, mentre lui moriva di fame.
Era così affamato che avrebbe mangiato anche le ghiande, ma nessuno gliele dava. Decide allora di tornare a casa.
Ma come lo avrebbe accolto il padre?
Con la sua partenza lo aveva gravemente offeso, umiliato, compiendo un gesto di rivolta, inammissibile a quell'epoca. Allora prende una decisione. Decide di chiedere perdono per aver peccato contro Dio e contro di lui e chiede di essere accolto come uno dei suoi dipendenti.
Si mise subito in cammino e ritornò da suo padre.
Ma qual è il vero motivo che spinge il figlio giovane a tornare a casa? Perché sente rimorso per quello che ha fatto, per aver recato un grande dolore al padre, per aver offeso Dio, o piuttosto per la sua condizione miserrima, per la paura di morire di fame? Oggi diremmo per pura convenienza?
Non lo sappiamo, né in fondo ci interessa. Da questo momento la pietas del padre, che nessuno dei due figli riesce a percepire e da cui sono anzi disorientati, illumina tutta la parabola. Secondo capitolo. Il padre.
Era ancora lontano dalla casa paterna quando suo padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciò.
Così entra in scena il padre, la figura immensa del padre.
Si commosse, lo abbracciò e lo baciò.
Sette parole che rappresentano la pietas paterna, la divina misericordia del perdono. Rembrandt, immedesimandosi nella figura del padre che stringe tra le braccia il figlio, quante analogie con la sua vita. Lo rappresenta con gli occhi chiusi. Quanto è stato scritto su quegli occhi?
Perché sono chiusi?
Forse perché sono stanchi per aver scrutato, guardato l'orizzonte per tanto tempo con la speranza di vedere il figlio che torna a casa? O forse ha gli occhi chiusi per non vedere il figlio ridotto in quello stato miserando? O forse, ed è più probabile, più plausibile, non dimentichiamo con le due parole, si commosse per un momento di emozione profonda, di felicità e anche di pianto. Un pianto liberatorio di gioia incontenibile. Il figlio è pieno di stupore per quell'abbraccio e quel bacio, e forse sconcertato da quella dimostrazione di affetto da parte del padre, o forse semplicemente non lo conosceva. E ora, attraverso il perdono del padre, scopre l'amore paterno e forse ritrova per la prima volta l'amore filiale, e ha la forza di confessare le sue colpe. E quante sono! Ha peccato contro Dio e contro di lui, non si sente più degno di essere considerato suo figlio. E quando sta per proferire quelle parole studiate, meditate a lungo, parole terribili:
trattami come uno dei tuoi dipendenti.
Il padre lo interrompe, non lo ascolta, vuole reintegrare suo figlio nel suo ruolo di figlio e padrone. Allora chiama a gran voce i servi per il rito della vestizione e gli ordina di andare a prendere subito il vestito più bello e farlo indossare al figlio e di mettergli al dito l'anello segno di autorità. E ordina anche di dargli i sandali che indicavano un uomo libero. A quell'epoca solo i padroni e i familiari portavano i sandali in casa. Gli schiavi, i servi, andavano a piedi nudi. Il padre, così facendo, riconosce al figlio il suo ruolo, una dimostrazione straordinaria di amore paterno misericordioso che perdona il figlio peccatore, se consideriamo che secondo l'ordine giuridico dell'epoca, poiché questi aveva dissipato la sua parte di eredità, non poteva più rientrare nel suo rango di figlio o di erede. A proposito di rito della vestizione, C'è un precedente nella Genesi. Quando il faraone si toglie l'anello dal dito, probabilmente il suo sigillo, e lo mette al dito di Giuseppe e lo fa vestire di abiti di lino finissimo. Giuseppe diventava così viceré d'Egitto.
Terzo capitolo. Il figlio maggiore.
Il figlio maggiore intanto si trova nei campi a lavorare. Quando sente un suono di musiche, di danze, e chiama uno dei servi e gli chiede che cosa sia successo.
È tornato tuo fratello, gli dice il servo, e tuo padre lo sta festeggiando.
Il fratello maggiore è confuso, non capisce. Ma non può capire, ma chi di noi, poveri esseri umani, non avrebbe reagito in quello stesso modo, a quell'impatto così imprevisto? Come fa il figlio maggiore a comprendere la grande figura del padre e il suo comportamento? In fondo, lui vive in una realtà che ha delle leggi, un'idea ben precisa, e che non ammettono deroghe.
E ora suo padre, quelle leggi, le sta infrangendo con la sua pietas.
Purtroppo la pietas non si può ereditare, né tantomeno comprendere. Quando la gelosia, o l'invidia, o la presuntuosa sicurezza di stare sempre nel giusto, annullano la comprensione della misericordia.
Allora il fratello maggiore si sentì offeso e non voleva neppure entrare dentro casa. Suo padre uscì e cercò di convincerlo a entrare.
Il figlio maggiore, vedendo la felicità del padre, si rifiuta di partecipare alla festa ed è scandalizzato. Ma come? Da tanti anni lavora con lui e non ha mai disubbidito a un suo comando, ha fatto tutto quello che voleva e nonostante questa dedizione non l'ha mai festeggiato con i suoi amici e ora questo tuo figlio torna a casa dopo
questo tuo figlio torna a casa dopo aver dilapidato la sua eredità con le prostitute e tu, mio padre, lo festeggi. Fai anche ammazzare il vitello grasso, mentre per me non hai sacrificato nemmeno un capretto.
Il finale della parabola è ancora più commovente. Il padre capisce il figlio maggiore e lo giustifica, ma vuole rassicurarlo. Vivono insieme e tutto quello che possiede gli appartiene e per questo lo prega di entrare a casa, di unirsi alla festa e di abbracciare finalmente il fratello. Poi, con infinita dolcezza, gli dice che non può non essere felice e non fare festa.
Perché questo tuo fratello era per me come morto e ora è tornato in vita. Era perduto e ora l'ho ritrovato.
Con questa parola, ritrovato, termina la parabola del padre misericordioso. Noi non sappiamo se il figlio maggiore, toccato dalle parole del padre, entrerà a casa, abbraccerà e festeggerà anche lui, suo fratello. Ma chi di noi, immedesimandoci, potrebbe resistere alle parole del padre, toccati dalla sua misericordia? La gioia è un tema molto caro all'Evangelista Luca, definito da Dante scriba mansuetudinis Christi, colui che ha scritto della mansuetudine di Cristo, della bontà, della condiscendenza, della misericordia di Cristo. Il suo Vangelo è un inno alla gioia, perché ogni volta che c'è un peccatore e si pente, che si converte, bisogna far festa. La misericordia, per essere celebrata, deve essere festeggiata. In tutte e tre le parabole della misericordia, Luca parla sempre di festa gioia. Secondo Luca, che riporta le parole di Gesù, nella prima parabola della pecora smarrita, in cielo si fa più festa per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E nella seconda parabola della moneta d'argento, gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore che cambia vita. E nella terza parabola, la parola festa ricorre più volte. È un vero e proprio inno alla gioia per il ritorno del figlio al prodigo. Papa Francesco, 15 settembre 2013, Angelus a Piazza San Pietro.
Nella liturgia d'oggi si legge il capitolo 15 del Vangelo di Luca, che contiene le tre parabole della misericordia: quella della pecora smarrita, quella della moneta perduta e poi la più lunga di tutte le parabole, tipica di San Luca, quella del padre dei due figli, il figlio prodigo e il figlio che si crede giusto, che si crede santo. Tutte e tre queste parabole parlano della gioia di Dio. Dio è gioioso. È interessante questo. Dio è gioioso. E qual è la gioia di Dio? La gioia di Dio è perdonare.
Alleluia, 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 alleluia.
Il ritorno del figlio al prodigo, da Rembrandt al testo biblico e viceversa, di Giuliano Canevacci, con la voce di Gino Manfredi.